immaginare diverso di tutto quello che si sta muovendo. Io non voglio fare delle presentazioni, diciamo, per istituti, dunque passerò subito la parola a Stefano Belli, però tenevo a sottolineare l'importanza di questi momenti, l'importanza di una creazione collettiva di immaginario. Non è un caso che oggi abbiamo pubblicizzato l'evento come l'evento, come un incontro di Stefano Belli con gli studenti, con chi da giorni, quasi 20 giorni ormai, occupa le facoltà, realizza dei cortei meravigliosi, produce conflitti in città, produce un determinato modo di politica, fa parte di quell'onda anomala che i giornali descrivono e che stasera vede nell'aula 3 affollatissima e speriamo partecipatissima negli interventi che ci saranno dopo, durante, proprio perché questo incontro non ha dei paletti anche per la peculiarità di questo scrittore, non ci sono delle linee da seguire, c'è molto da creare, c'è molto da su cui confrontarsi. Quindi ripeto, io non faccio un'introduzione, non lancio un'ipotesi di incontro, di dibattito, lascio subito la parola a Stefano, sperando che quando usciremo tutti e tutte noi da quest'aula avremo tutti una concezione diversa di quello che stiamo vivendo, dell'onda della quale ci sentiamo partecipi, sperando che tutti e tutte attraverseremo il corteo di venerdì alle ore 6 in Piazza Verdi, che vada a descrivere un altro momento di creazione, di gioia, di conflitto all'interno di ogni città, perché ricordo a tutti che venerdì non ci sarà solo il corteo a Bologna, in ogni città d'Italia si muoveranno le facoltà occupate, si muoveranno i licei, si muoveranno gli insegnanti. Così, boh, mi sa che chiudo qui e lascio subito la parola a Stefano. Sperando in una discussione ampia e ricca. Ripeto il terzo invito, fotografi e telecamere, se gentilmente escono da questa assemblea che vuole vedere studenti ed autori come protagonisti di un nuovo immaginario, di una nuova onda, di una nuova mobilitazione, di un nuovo ciclo di lotte, perché è quello che stiamo creando.
Va bene. L'ultima volta che ho visto tanta gente a Bologna era un'occasione un po' triste e un po' allegra insieme, quando abbiamo fatto il Pompeo di Andrea Pazienza al Crash. È stato molto bello, abbiamo fatto due spettacoli, poi io me ne sono andato e mi dicono che non è successo molto, ma qualcosa è successo. Quindi torno in una città che amo e detesto quasi in uguale misura, pur essendo io di Monzuno e non di Bologna, che sia chiaro, lasciamo in un canere, e vi volevo presentare intanto il mio amico Fabia, con cui in questi anni, insomma, ho lavorato meglio di più facendo cose serie a Bologna con quella straordinaria organizzazione che si chiama Arambè, completamente autogestita da Invita. E poi vi vorrei presentare Ispido, è un Rottweiler della costiera, essendo un invitato si è travestito da Provino. E così ha detto due o tre cose allegre per detendere la situazione. Volevo brevemente dire alcune cose che a me interessano e potrebbero essere sviluppate più tardi, forse magari non interessano a voi, a me interessano molto. e l'elenco a quattro verbi, avvisa, diciamo, abbiamo fatto una specie di gioco serio, sì, perché una ragazza mi ha chiesto, ma se tu dovessi dire quali sono i verbi che tu consiglieresti a noi, io già consiglio una brutta parola, perché, va bene, io ho tanti anni più di voi, ho vissuto, come voi sapete, il 68 e il 77, ma ritengo che ogni movimento in qualche modo sia diverso dall'altro, quindi non ho consigli, magari posso avere dei sogni, posso avere delle paure, soprattutto riguardo a quello che vi accadrà. I verbi sono, il primo è imparare, perché è una cosa paradossale, un ribaltamento. Una delle cose che mi sembra di vedere in questo movimento, ed è una cosa che sento anche come un fatto personale, è che non riescono a descriverli come dei somari. Perché è chiaro che i somari sono loro. Mi spiego, è evidente che c'è, io dico sempre molto provocatoriamente, così lo mettiamo subito in chiaro, che la destra italiana, politica, parlo sempre di politica, ha fatto di tutto per rendere gli italiani più ignoranti e la sinistra ha fatto di tutto per togliergli la vergogna di essere ignoranti. Cioè, generalizzare, ma non voglio fare nomi, Veltroni, ecco, questo atteggiamento di dire, siccome noi siamo di sinistra possiamo vedere le stesse merdate, la stessa televisione, la stessa bassa cultura, ma siccome noi siamo sinistra siamo più bravi e siamo immuni, il risultato è che poi alla fine si diventa ignoranti, e lo dico come te, esattamente come gli altri. Quindi credo che questo paese sia diventato in questi anni più ignorante, lo dico senza spocchia, più ignorante perché non studia, perché la televisione non produce cultura, produce propaganda, e di questo la destra e la sinistra si sono a volte beati in uguale misura. In qualche modo c'è in questo movimento, e in modo sotterraneo anche in altri movimenti che conosco, per esempio in tutti i gruppi di lettura che frequenti in Italia, la voglia di imparare, un ribaltamento, cioè di dire, siccome non ci vogliono più fare studiare, allora vogliamo studiare noi. Quindi se una volta era una professoressa che poteva dire siete dei somari e per questo io intervengo, adesso paradossalmente è come se dicesse non siete abbastanza somari, dovete esserlo di più. Quindi diciamolo, è un ribaltamento totale, sono degli studenti che dicono a una ministra se tu sei una somara non vogliamo essere un somari come te. Non importa la causa, non fare una battuta, ma è un po' così. Chi è che vi chiede il meglio di questi tempi? E un grande scrittore ha detto, se i tempi non chiedono il tuo meglio, ti inventa altri tempi. Il grande scrittore sono io. E questo è quello che voi provate, che io provo molto umilmente. Il secondo verbo è informare, informare e condividere. Credo che ci sia un problema grosso in Italia, che non esiste più un'opinione pubblica ma un'opinione mediatica. Quindi Silvio e altri possono anche permettersi di dire che in piazza non c'è andato nessuno, Silvio dice che ci sono andati i facinorosi. In qualsiasi paese del mondo molta gente in piazza in qualche modo è qualcosa che viene registrato dalla politica. In Italia non c'è più, non c'era più un'opinione pubblica, c'è solo questa opinione mediatica. E vi faccio un esempio, perché di questo ho molta paura. Io ero a Roma nei giorni dei cosiddetti scontri di Piazza Navona, li ho visti da lontano. Adesso non voglio dire noi nel 68 sì che pestavamo, perché non è mai stato, io sono sempre stato un mite e anche un codardo nello scontro di piazza, però vi assicuro che quello che è successo è veramente stato una scaramuccia. Allora, questa scaramuccia ha fatto sì che per due giorni alcune televisioni mi hanno detto non facessero che parlare di questo. È qualcosa di cui voi siete coscienti, che il giornalismo italiano è un po' cambiato? non voglio generalizzare, nel senso che dovete uscire un po' da questo problema vostro di dire se i giornalisti ci sono va bene, se non ci sono non va bene, però se non ci sono ci sono, ma insomma avere una vostra linea, ma sapere soprattutto questo, che qualsiasi cosa facciate dovete essere pronti a affrontare questa diffrazione, questa rifrazione, essere molto attenti. Voi dovete sapere che basta combinare un piccolo pasticcio e questo diventa un grande pasticcio. Questo non è un consiglio paterno, è qualcosa che esiste veramente. Ci sarà sempre un mentana, per dire uno che non è dei peggiori, che poi fa 5 ore. Ecco, se io adesso do una botta a lui, dice clamoroso litigio, scusa, che ho preso un... E su questo secondo me alcuni di voi hanno sentito discorsi che non mi piacciono, perché dicono i cortei, quante qua, quante là. È vero che nel 68, e io su questo è diverso, non vuole dire, era un clima politico diverso, io non sono mai stato quello che diceva che più vetrine si spaccavano e più il corteo era riuscito. Vedete quanto sono vero. Comunque è una situazione difficile. Il terzo verbo infatti è essere responsabili. Essere responsabili vuole dire che dopo il 77 in qualche momento c'è stata un'assunzione di responsabilità, direi quasi etico-artistica, che è coincisa quasi con un autoannullamento. Penso ad esempio alla quella tremenda responsabilità che è stata quella di accettare la droga in molte parti del movimento, è stata pagata duramente. Ecco. Dopo, in tutti i movimenti che ho visto, è stata un pochettino cancellata da una specie di timore dell'avversario e della sua onnipotenza, nel senso che si è sempre detto noi siamo bravi, abbiamo occupato, ma c'è sempre qualcuno molto cattivo, molto potente, una grande macchina mediatica che ci stritola, non abbiamo potuto fare. Basta con questo atteggiamento. Voi avete una grande occasione, la cultura è un fatto di responsabilità, di prendere le cose nelle proprie mani. Io parlo più che da intellettuale, da scrittore, e la cosa che mi piace di più di un libro è che tu lo firmi dalla prima all'ultima riga e c'è anche il tuo nome, e non potrai mai dire di non aver scritto quelle cose, a dire il resto dei politici. Ogni cosa che farete, di ogni cosa sarete responsabili, e non vorrei più sentire questi discorsi su questi mostri o cattivi. Non c'è nessuno in Italia, nessuno che possa impedirvi di andare avanti, secondo me. Ci sono molte persone che provocheranno, che cercheranno di fermarvi, che denunceranno e soprattutto che ci metteranno sopra la bandierina. E su questo non voglio essere troppo polemico, ma sento molta gente che dice il nostro movimento, i ragazzi, la cosa nelle scuole. Sarebbe bello se queste persone non potessero mettere la bandierina sul movimento, che non vuole dire che il movimento sia politico, no? Però ho visto dei politici, come dire, avvicinarsi ai cortei, non parlo di Beppe Grillo, se volete ne parlo, è un mio amico, è una cosa a parte, e c'è un grande desiderio di mettervi delle magliette con scritto PD, ITV, e farvi sfilare tutti insieme. Non è necessario questo, ognuno di voi può mantenere la sua ideologia o follia politica e stare molto attenti a questo, perché è una cosa che sento molto nell'aria. Tutte queste cose qui, imparare, informare, essere responsabili, finiscono poi in una parola molto semplice che è durare. Che cos'è per me la cultura? È fare delle cose che durino. Questa è la cosa dei libri, il segreto dei libri. Si potrà dire che tutto dei libri, ma non che i libri durino e da molti anni, e che noi leggiamo libri che hanno secoli di storia. Per un movimento la cosa più difficile è senz'altro durare, cioè passare dal momento molto piacevole del trovarsi insieme, del progettare, no? Al momento in cui questo diventa quasi una fatica quotidiana. C'è anche una parte di fatica, non è sempre divertimento. non esiste solo il sacco pelo, caro Fabian, facendo un'assemblea in cui lui mi disse cos'è che aveva tenuto insieme il 68, disse ci sono sicuramente i sacchi a pelo, e partì un dibattito, io spiegai che ci si può stare dentro in due, in tre, no, si può fare entrare, io sfido che però non c'è una lata per delle robe. Cioè, c'era questo grande aspetto di divertimento e una serietà vicina, direbbe Cacciari, paideia e spudè, io dico insomma che sicuramente io non conosco su questo movimento, ma sicuramente se tra due mesi ci troviamo qui e siete altrettanto tanti, parlo come Gasparri, se sareste altrettanto tanti tra due mesi, quello è proprio un buon segno, un grande buon segno, perché ho visto molti pantene, vi auguro anche di fare fatica, vi auguro anche, come diceva Rimbaud, di non aver paura del sacro disordine che è in voi, cioè di sapere affrontare dei cambiamenti, delle trasformazioni, perché insomma, grazie a Malitù questa è l'età in cui avete il diritto di essere disordinati. Quindi l'unico consiglio non ne ho, ma un augurio è proprio questo: se tra 3-4 mesi noi ci ritroviamo qui, se io ci sono ancora e voi ci sarete sicuramente tutti e avrete ancora voglia di stare insieme, avrete fatto sicuramente delle cose e non ci sarà nessuna bandierina puntata su di voi, allora avrete imparato delle cose, sareste stati responsabili. Questo è quello che io chiamo la grande libertà della cultura, che è diverso dal consumare la cultura, che è, potrebbe essere la cosa di valido. Quindi l'appuntamento è tra 4 mesi. Tra 4 mesi io, Fabian il Leone, Ispido e alcuni compagni, alcuni amici, scusate un vizio della, alcuni amici veramente orientati ai dei di sinistra, ma non troppo, ma anche no, se ci ritroviamo qui da soli, allora vuol dire che c'era qualcosa che non funzionava. Se ci siete tutti o una parte di voi, allora penso che questo darà veramente fastidio al governo. Per il momento siete una spina nel fianco. Dovete diventare, non dico una corona di spine, anche se a Silvio piacerebbe tantissimo. Dovrebbe durare che duri, che è un esortativo, vabbè. E quindi io sono pronto alle domande, anche gli sfido, abbiamo un traduttore istantaneo.
Ti lancio un'altra provocazione, analisi, non so, suggestione, prima, ripeto, di lasciare il microfono agli interventi, chiunque voglia intervenire, qualcuno. Su quello che hai detto fino adesso, sui verbi, a me una cosa che ha colpito, conoscendo questo personaggio a scena, è il fatto che mi dice, io vengo in aula 3 occupata al 38 per imparare, vengo per conoscere, bene, allora, brevissima presentazione, anche a sfondo di slogan, noi la crisi non la togliamo, se ci bloccano il futuro, noi blocchiamo la città, se realizziamo questi incontri è per creare l'immaginario, ed è perché dal mio punto di vista, per come sto vivendo io questo nuovo moto, c'è questa presa di coscienza, questa responsabilità di cui si parlava, soggettiva, di ognuno di noi, di chiunque si mette in gioco nei laboratori, nelle occupazioni, nei cortei, nella pratica quotidiana di lotta. La domanda che ti rigiro, la suggestione, è se le forme artistiche, le forme culturali, e faccio degli esempi classici, andando indietro anche di 60 anni, penso a Brecht, all'etica di una forma d'arte che attraversi la società, il suo presente, che questo movimento non vada a guardare al 68, al 77, alla Pantera, anche se piccola parentesi è da un mese che è una Pantera libera in Irpinia, nel Beneventano, nessuno riesce a prenderlo. La responsabilità responsabilità artistica dal mio punto di vista ha un peso notevole, quando anche piccole pagine come quelle scritte sul tuo sito riescono a creare un immaginario grande, ed è quello che noi chiediamo, anche quello che su cui vogliamo confrontarci con personaggi come te, appunto, quanto di questo investimento artistico riesca a farci durare.
Allora, chiamiamo, sostituiamo la parola arte con la maiuscola, una specie di arte della vita quotidiana o dell'artigianato dell'imparare. Allora, lasciamo da parte, c'è un discorso sulla responsabilità degli artisti rispetto ai loro tempi, molto complicato, io non voglio entrarci, ognuno ci fa i conti, insomma, con quello che fa ogni giorno e in che modo è complice dei suoi tempi o è contro o cerca di essere contro. Però io credo che chiunque, un insegnante che fa bene il suo lavoro, è un grande intellettuale, perché salva la varietà meravigliosa del sapere dei bambini. E uno studente come voi che dice io non mi rassegno a imparare soltanto quelle briciole di aziendalismo che mi vogliono insegnare, ma voglio scegliere i miei libri, la mia cultura, voglio conoscere questi personaggi, ecco. Questo fa parte di un discorso artistico, di un nutrimento artistico, di un artigianato dell'imparare, del conoscere, del sapere, che poi per alcuni diventerà mestiere. Ma non vorrei, siccome tu citi la parola immaginario, non è che pensiamo che l'immaginario, ci sono dei professionisti dell'immaginario che sono gli artisti e gente che non ha immaginazione. Tutti voi avete un meraviglioso alef di immaginazione. La dovete salvare, non dovete farla entrare nelle strettoie della miseria culturale della modernità, e soprattutto pensare, non cedere a questo ricatto, a questa definizione ricattatoria del cosiddetto pensiero ultranazionale economico, che ciò che nasce dall'immaginazione è sterile, non trasforma il mondo. Perché, dico io, i sognatori si battono per i loro sogni. La scienza non potrebbe essere scienza senza immaginazione, no? Ogni scoperta provoca una rottura nel protocollo precedente, che è immaginazione, non solo l'immaginazione artistica. Immaginare è naturalmente cambiare il mondo, quindi non c'è da una parte il mondo della razionalità che organizza, progetta e guida, e dall'altra parte l'immaginario. No, l'immaginario è creare idee. Ovviamente c'è anche un tipo di immaginazione che è riposarsi nel giardino di rose dei propri sogni, e c'è il consumo artistico, che è una cosa su cui a destra e a sinistra molti hanno speculato, che non vuole dire che se voi avete visto 15 film o un festival, no? Siete stati poi molto artisti, avete consumato molte di queste cose. Se queste cose qui poi vi fanno venire voglia di andare avanti, questa è una bella cosa. Vi dico subito che cos'è per me l'aggettivo che in questi anni mi ha tormentato e che ha pervaso la cultura e l'immaginazione, ed è la parola carino. Com'è questo film? Carino. Ho visto ieri un dibattito in televisione, carino, con dei mostri di fascistiche. E appunto, raccontavo, lui lo sa, che una volta ho visto due signori che parlavano e dicevano, ho visto in televisione, a una trasmissione, che parlavano del libro di un certo Schopenhauer. Allora l'ho comperato, e com'era? Carino. Ed era questo. L'ideologia del carino, mi entra da un'orecchia, entra, certo, esistono, lui è, ma neanche lui è carino, infatti c'è due palle così. Questa ideologia di qualcosa che si consuma è piacevole e poi dopo se ne va, è stata incarnata per un certo periodo, e non voglio generalizzare, da una proprietà che si chiama Dams. Ecco. E quindi, se volete farmi del male, ditemi che il mio libro è carino. Ditemi che è brutto, che non vi piace, che non lo leggete, ma non dite che è carino. L'ideologia del carino ha fortemente sostenuto il 70% delle iniziative della cultura in questa e in altre città. si vada fuori dal carino, si vada nel brutto e nel berro, nel serio e nel faceto, nel doloroso, tragico e nel comico, ma si esca da questa passività dell'ascoltare, del consumare, del sentire, e si ricomincia a sentire che ogni gesto culturale è un gesto di autonomia culturale. Io mi scelgo i miei libri, io mi scelgo i miei film, io mi scelgo i miei professori, io scelgo le cose che voglio. Insieme agli altri, non ho bisogno di mettermi da solo, ho il mio momento di solitudine, ma tutto questo lo posso confrontare insieme. Quindi sono periodi rari, io l'ho vissuto nel 77, con tutti i dolori e gli amici che ho perso. In qualche modo eravamo tutti insieme artisti, ne discutevamo, litigavamo, e ognuno poi pigliava la sua strada diversa. Io non ero Andrea Pazienza, non ero Scorzari, non ero Zondelli, però in qualche modo poi tutti facevamo scoltellate a botte, e ci confronteranno. Questo potrebbe essere un momento assolutamente straordinario di poter vivere queste due dimensioni di condivisione e di visione.
Matteo. Io chiedo allora a uno scrittore come lei, visto che... Io chiedo allora a uno scrittore come lei, appunto, visto che giustamente dobbiamo, come dire, essere responsabili per imparare a uscire dall'ignoranza, adesso non so se posso ricapitolare i verbi in questo modo, e dobbiamo farlo, e mi chiedo se in questo nostro, questa onda, che forse nasce anche un po' grazie a dell'incoscienza, mi domando, mi chiedo se questa incoscienza, che può essere dettata da, da circostanze varie che sono intorno a noi fin da quando siamo ragazzi, nella ricerca di un futuro che appunto sembra precario, e quindi mi chiedo quanto conta, secondo lei, questa incoscienza che però ci deve aiutare a trovare una nuova via, diciamo, verso appunto per uscire da questa via di precarietà. Non sono stato troppo chiaro, scuso, ma spero.
Un termine posso spiegare, quando io dico, uso il termine ignoranza, lo uso nel termine di ignorare, cioè di avere un limite alla propria conoscenza. In questo senso anch'io sono ignorante, ci sono tante cose che non so. Quando dico che il popolo italiano è ignorante, non lo dico, ovviamente suona un pochettino come un insulto, ma dico anche che non vuole più imparare nulla, che si accontenta di avere. Voi siete ignoranti nel senso che ci sono delle cose che non sapete, questo è fisiologico. E io sono ignorante perché ancora adesso quando io leggo dei libri vado sul vocabolario e ci sono delle parole che non conosco, e questo per me è bello, che in un libro ci siano delle parole che non conosco. La cultura è questa, aprire un libro dove ci sono delle parole che io conosco bene, che amo, e altre che non conosco. Però sul termine incoscienza non, mi sembra che sia stato qualcosa di assolutamente cosciente la cosa che avete fatto. Per incoscienza io posso dire ingenuità, spavalderia. Incoscienza vuol dire non aver ascoltato la voce dei tempi che dice queste cose non si fanno, tanto niente cambia, no? Oppure una voce che dice tanto poi non c'è molta differenza tra un professore e l'altro, tra una cosa e l'altra, tra una materia e l'altra, l'importante poi è prendere un bel 30. E, ecco, in questo senso credo che voi l'abbiate fatto con una grande lucidità, con grande coscienza. Se poi dici che in questo c'è spavalderia, ingenuità, sai quanta ce n'era nel 68, insomma, noi veramente affrontavamo degli argomenti immensamente più grandi di noi. Però in questo modo il mondo ci si è aperto, è diventato più grande. Era ovvio che questo comportasse il fatto di dire delle grandi bestialità, no? Abbiamo avuto una coscienza molto precisa dei nostri limiti. Abbiamo capito che tante cose che succedevano nel mondo, che venivano nel mondo, che erano chiamate un pochettino la rivoluzione culturale, noi non le sapevamo e le abbiamo conosciute. Questa spronza di libertà, secondo me, ha fatto bene non solo a noi, ma anche a quelli che il 68 l'hanno subito. Ovviamente poi tante cose di questa grandissimo sogno sono diventate pratiche politiche molto piccole o si sono arenate, però in quel momento lì noi eravamo perfettamente coscienti che il mondo era immensamente più grande, più vario, più interessante di quello che ci si prospettava. E penso al mio amico Fabian, perché stare con lui mi ha fatto molto bene, insomma, di capire che quando noi parliamo dei nostri problemi, insomma, e anche se la cosa più importante per voi è la scuola, siamo al centro di un mondo molto grande e dove ci sono dei problemi molto più grandi di noi, cosa che abbiamo un pochettino dimenticato, perché abbiamo pensato che per tenere questo collegamento col resto del mondo bastasse per alcuni la guerra, per altri la beneficenza, e invece la cosa è un po' più complicata. Se Fabian parlasse un po' e vi spiegasse perché improvvisamente in una città come Bologna sono gli immigrati a decidere coscientemente di dire non si fa abbastanza per noi, allora noi ci organizziamo da soli e facciamo noi qualcosa. Anche se non è una cosa che brilla, di cui le televisioni non parlano, per me questa è una cosa importante, per me è stata una grande lezione. E infatti mi chiedevo, ma se si sono svegliati loro, quando vi svegliate voi? E finalmente vi siete svegliati. Questa è una mia allieva del seminario dell'immaginazione, una delle più brave, prendeva quasi sempre 7, 7 e mezzo.
Io sono qui per raccontarvi una favola, dura 3 minuti. C'era una volta una fabbrica, si chiamava Le Risali, era dunque a Reggio Emilia, e produceva materiale bellico. Nel 1950 decisero di chiuderla, riconvertire costava troppo, quindi bisognava risparmiare. Il risparmio è una parola molto attuale, credo, no? E dunque cominciò la prima ondata di licenziamenti. Scegliamo un gruppo a caso, tutti gli operai comunisti furono licenziati, e quelli in sospetto di esserlo. Gli operai licenziati andarono ai cancelli della fabbrica, entrarono e occuparono. Quindi invece della serrata ci fu l'occupazione. Durò un anno e mezzo, forse di più, è tanto un anno e mezzo. Dopo qualche mese le famiglie erano alla fame e allora si mosse la campagna. I contadini del Reggiano cominciarono a portare, anche perché molti operai erano i loro figli, no? Si erano inurbati ed erano diventati operai, cominciarono a portare frutta, verdura, uova, carne, latte, che serviva per la mensa aziendale attivata nella fabbrica e per le famiglie, insomma veniva divisa da un comitato eletto secondo il bisogno, secondo il numero di figli. E intanto gli operai si occupavano delle attrezzature per mantenerle vive, produttive, e cominciarono dunque i turni in cucina, i turni di pulizia, tutte queste cose, e cominciarono a progettare e a produrre cose nuove, per esempio dei vagoni ferroviari. Ma la cosa magnifica, leggendaria, che produssero fu il famoso R60. L'R60 era una grande macchina agricola, una sorta di trattore, e la produssero mettendo in comune le loro risorse tecniche, manuali e così via, tutte le loro abilità. Mentre era attiva l'occupazione, in città uscivano dei gruppi di operai che loro chiamavano ronde silenziose. Camminavano di fianco l'uno all'altro senza dire parola, ben vestiti, perché non andavano a chiedere la carità, e avevano dei cartelli che dicevano: noi occupiamo ancora, aiutateci a resistere. E un giorno si aprirono i portoni della fabbrica, uscì il primo modello dell'era 60, un miracolo che attraversò la città trionfalmente. Ecco, io ho fatto i corsi dell'immaginazione di Stefano Benni, sono rimasta contagiata, e allora immagino, cosa immagino? Che un bel giorno si apriranno le porte dell'università e voi farete uscire il vostro R60, che sicuro non sarà un traitore, voi non lo sapete fare neanche, ma qualcosa di molto simile, un oggetto, una cosa, un libro, una ricerca, un spettacolo, quello che avrete voglia di fare e che sarà il prodotto della vostra intelligenza, della vostra creatività, della vostra cultura, insomma, della vostra voglia di stare al mondo. Tanti auguri.
Piccola risposta che permetto, non voglio, anche citando quello che ha detto prima Stefano, parlavo di una spronza di libertà, e citando anche un altro grande autore, Alessandro Verna, ripreso anche da Pazienza, c'è questa frase che secondo me dobbiamo un po' tutti segnarci, e che dice brevemente: forse giovinezza è questo perenne amare i sensi e non pentirsi. Allora noi speriamo che dall'università, da quello che stiamo vivendo, esca non solo un trattore, anche il nostro futuro, perché è quello che stiamo costruendo. Lascio la parola a Andrea.
C'erano delle domande, ho visto. Non so quanto tempo abbiamo.
Ce n'è, quanto ne vogliamo.
Chi, tu?
Quanto ne vogliamo, Liberto?
Sì,
quanto vogliamo.
Beh, io volevo dire che ieri sera guardavo il telegiornale, solo che a un certo punto ho pensato di aver sbagliato, aver messo, non lo so, Brasile di Terry Gilliam o qualcosa del genere, perché non mi sembrava realmente vero, quindi credevo di aver sbagliato, e invece c'era veramente Dell'Utri che diceva che il TG3 diffonde notizie tristi che, o che annoiano il paese, e che appunto deve darsi una regolata, insomma intimava ai giornalisti del TG3 di diffondere serenità, al che la giornalista proprio, ma ve lo giuro, in quello delle 19, cioè proprio, per cui la giornalista un po' cioè così impietrita dice che i giornalisti insomma inizieranno a trasmettere delle notizie serene il giorno in cui non ci sarà più libertà di informazione. E c'è anche un libro di uno scrittore, poi viene in mente, in cui c'è questo personaggio Gravatax che ha il 99% dell'informazione, detiene il 99% insomma dell'informazione, e che dice: no, però non preoccupatevi, perché un giorno avrò anche l'altro 1%, e quindi nessuno se ne accorgerà più che sono io che detengo, io insomma le lobby che ci sono dietro. E questo perché perché in realtà volevo fare una domanda concreta, e anche un ringraziamento a Benni per i libri che scrive, tra cui Baol, che è bellissimo. La domanda concreta è che se nasciamo in un immaginario che ci trasmette tristezza e isolamento per lo più, anche se quello che voi vorrebbero farci credere è che l'immaginario televisivo, quello delle comunicazioni, è quantomeno carino, se però in questo immaginario noi ci nutriamo, in questo immaginario ci nutriamo, se è possibile in qualche modo venirne fuori o comunque farsi trovare da un'altra parte. parte, questo lo dico a partire da, cioè, lo chiedo a partire da un'esperienza forte di lotta che credo anche fortemente autonoma, o almeno noi sentiamo in questo periodo, in queste facoltà, di non essere sovradeterminati, lo sentiamo perché ogni giorno facciamo anche 10 assemblee, 10 momenti di autocritica in cui li vediamo, ci ridiscutiamo e poi ci parliamo addosso. Allora mi sembra che già questa prima forma, cioè questo lo dico anche agli studenti, abbia reso le occupazioni non soltanto dei momenti in cui si condivideva il sacco a pelo, anzi più che altro dei momenti di autoformazione in cui facevamo notare agli altri, prima di tutti a noi stessi e poi al governo, alla Gelmini, a Tremonti, che per quanto loro vogliono distruggere le nostre capacità critiche e l'università, noi siamo perfettamente in grado di criticare e pensare, e lo facciamo a partire dall'autoformazione soprattutto. E se è possibile, con queste pratiche, che sono delle pratiche di base, perché l'autoformazione è ancora una pratica di base, e il blocco della metropoli è in un certo senso, no, anche un modo spontaneo e ludico con cui gli studenti e il mondo della formazione si sono fatti sentire. Questi due momenti però, poiché la Dezza lo diceva bene, esprimeva una preoccupazione, sono cioè in qualche modo vanno valorizzati, ma cioè forse dobbiamo anche trovarne altri, perché altrimenti l'elemento della permanenza e della durata come si garantisce?
Domandone molto ramificato, ma adesso la televisione cerco di rispondere semplicemente, ha un grande pregio che non è obbligatorio, quindi si può. Forse è ora anche di rinunciare a questo fatto di dire che la televisione è più questo maestro che inghiotte tutto, essere onnivori. Ci sono tanti altri modi di informarsi. E probabilmente sì, c'è una cosa che io sento che a un restringersi, diciamo, delle possibilità di espressione, di informazione, degli anni passati nacque una cosa molto interessante a cui ho partecipato, che furono le radio libere. Le radio libere furono inizialmente, forse è stata dimenticata questa cosa, ma una grossa rivoluzione dell'informazione. Qualcuno esiste ancora, fa il suo lavoro, ma fu veramente la nascita di qualcosa che prima non c'era, un grande movimento di controinformazione. Nel 77 si potrebbe dire che il potere, uso una brutta parola, della stampa da una parte, della peggiore, anche della migliore, perché non voglio neanche generalizzare il ruolo dei giornalisti, ce ne sono alcuni in Italia di molto coraggiosi. E dall'altra parte c'era un potere molto forte, era molto forte il potere della radio libera. Quindi probabilmente ecco un grande motivo di invenzione, ne parlavo con Pisa, cioè invece di lamentarsi perché la televisione è così forte, pervasiva, trovare qualcosa che assomigli a questa sconvolgimento delle regole che fu il fiorire della radio libera. Io non sono un grande intenditore di internet, però credo che ad esempio in internet sia in corso una battaglia. Io ho molti sospetti su internet, però vedo che io scrivo una piccola cosa, il mostro unico, sul mio sito, e non la scrivo sul giornale, la scrivo sul mio sito perché ogni tanto mi piace scrivere qualcosa lì, non riesco a scrivere per i giornali in questo momento per ragioni che non voglio spiegarvi, e questa cosa dilaga e sento che ha avuto una grande diffusione, come se l'avessi scritta su un grande giornale. Questo è molto interessante. Probabilmente manca qualcosa, io in questo non ho le idee chiare, ma è necessario ora più che mai, dato che viviamo in un paese che ha un'evidente anomalia, cioè dove una persona ha, per quanto si possa lamentare e dire che la stampa è comunista e tutta, possiede il modo di controllare una grande parte delle informazioni. Io credo che su questo termine controinformazione bisognerebbe riflettere, perché controinformazione ci sono delle cose sacrosante che vogliono dire scrivere sui muri le cose, però non basta. Quindi sarebbe bello se da questo movimento nascesse qualcosa che assomiglia all'invenzione delle radio libere, che per alcuni anni, finché proprio per molti anni, perché non vuol dire che poi le belle invenzioni debbano valere per sempre, ma per molti anni furono veramente un modo di crescita comune, di pensare alle amici, citarle in capo, poi ovviamente molte diventarono radio commerciali. Io non so, ma penso che c'è tutto un modo di usare forse le nuove tecnologie, da cui io sono escluso totalmente, su cui potete riflettere e fare nascere qualcosa, anche se io molto molto semplicemente io penso alla parola scritta, e quindi credo che la parola scritta abbia maturato una forza. Quindi se nascesse un giornale degli atenei italiani dei movimenti, un dattilo scritto, qualcosa di simile al manifesto di allora, che nacque dal niente, quella è solo una vita, sarebbe una grande cosa, la nascita di un giornale. Anch'io sento un pochettino questa mancanza, perché quando io una volta avevo voglia di delirare, io andavo a Radio Città o a Radio Alice e parlavo ai microfoni, era tutto molto disordinato, sovrabbondante, ingenuo, ma c'era veramente il modo di raccontare le cose. Le prime trasmissioni che io ho sentito sull'Africa e sui problemi dell'Africa, io le ho sentite da Mauro Tomellini, un compagno che adesso non c'è più, a Radio Città, molto molto prima di tutti gli altri organi di informazione. Quindi questo discorso fu diffuso, e la prima volta che si fece un discorso serio sull'AIDS in Italia fu fatto con le radio libere. Questa è una cosa che voi potete controllare. Io non so adesso che cosa potrebbe nascere. Passo la parola a voi, ecco.
Zero, anche con un semplice portatile ci sono delle web radio a cui praticamente con la DSL si può collegare tranquillamente, si potrebbero usare delle radio anche per la facoltà. Stessa cosa per le TV, si possono creare le TV su internet, è facilissimo. Se qualcuno volesse fare una cosa del genere, io vi propongo, vi spiego come fare, sono un informatico, comunque sono un centro informatico. Stessa cosa, si potrebbe creare dei blog o altre cose. Oggi abbiamo iniziato anche delle assemblee per creare un giornale per l'onda e per spiegare cosa vogliamo fare come movimento. Domani ci sarà un'assemblea verso dalle 3 alle 5, giusto, a Scienze Politiche, in cui decideremo appunto la redazione del giornale, le cose, se vuole partecipare può venire tranquillamente. Niente, se qualcuno appunto ha voglia di fare delle radio o delle cose del genere, possiamo deciderlo insieme e creare qualcosa di nuovo e proporre in modo creativo e portare avanti la nostra protesta.
Per me è un grandissimo piacere ritrovarmi in questa sala piena di studenti che vogliono far sentire la loro voce. Come avrete notato, io sono uno straniero, però sì.
Devi dirvelo. Io avevo un sospetto.
Vivo a Bologna da tanti anni, alcuni di voi mi conoscete, che sono a Scienze Politiche. L'ultima volta, quando ho visto questo grandissimo numero di studenti, ho sperato che stesse nascendo quell'assemblea permanente che avrebbe potuto davvero affrontare in maniera costruttiva i problemi che affronta la nostra società oggi. Perché dico affrontare in maniera costruttiva? Perché io ritengo che la società è nostra, e io ritengo che i cambiamenti che sono avvenuti in tutte le società sono passati per primi all'interno dell'università, che dava l'impulso agli operai, alla città, ai poveri, agli immigrati e ed è effettivamente avvenuto un cambiamento. Chi mi conosce avrà sentito parlare di Arambert, o chi è all'università da un po' di anni. Arambert, cioè non vi parlo di Arambert che mi ci vogliono 2 ore, che è un'avventura grande, però Arambert in lingua swahili vuol dire noi insieme. E per spiegarvi lo spirito di Arambert, e per non rubarvi tanto tempo perché so che siete venuti per sentire Benny, vi farò un racconto, perché io sono africano e da noi attraverso i racconti si riescono a trasmettere molte cose. Chi mi conosce forse avrà già sentito questo racconto. È il racconto di un re saggio, un re africano, che a un certo punto sembrava che tutto gli stesse andando male. E qui lui decise di convocare un consiglio dei saggi alla piazza del villaggio e pose la domanda dicendo: qua tutto mi va male, qualsiasi cosa che faccio mi va male, che cosa posso fare? Il primo saggio alzò la mano e gli disse: le cose ti vanno male perché non fai mai la cosa giusta. Che cosa è la cosa giusta? Il secondo saggio alzò la mano e disse: no, non è vero, le cose ti vanno male perché non fai mai le cose nel momento giusto. Quindi il re saggio, partendo da una domanda, si ritrovò con 2 domande, la cosa giusta e il momento giusto. A quel punto un terzo saggio alzò la mano e gli disse: no, in realtà fai la cosa giusta, scegli anche bene il momento, però non fai le cose con le persone giuste. Per cui le domande adesso erano 3. Qual è la cosa giusta? Qual è il momento giusto? E chi è la persona giusta? A quel punto, all'interno della piazza, alzò la mano una fanciulla che disse: rispondo io, rispondo io. Il momento giusto è adesso. La persona giusta è quella che hai davanti. E la cosa giusta è se ti comporterai con chi hai davanti con consapevolezza e rispetto. Perché faccio questo racconto? Collegando ad Arambert. Arambert vuol dire noi insieme. Siamo in un momento dove pensiamo che con 5 anni di Berlusconi non ce la faremo. Siamo in un momento dove ho visto in televisione, ho sentito le persone lottare con la parola fascista, ho sentito delle persone dire: io sono antifascista, per non dire sono fascista. Ho sentito delle persone in televisione dire: sono anti-antifascista, per dire sono fascista. Per cui in questo momento noi qua siamo le persone giuste e penso che noi stiamo facendo la cosa giusta e poi riusciremo a fare qualcosa solo se rimarremo noi insieme e continueremo con questo spirito. Sono d'accordo con Benny quando diceva: vorrei ritornare qua fra 3 mesi e ritrovare questo pubblico qua. Cioè io non vorrei solo ritornare fra 3 mesi, vorrei che questo movimento continuasse, vorrei che questo movimento sviluppasse quel spirito di quotidianità, perché in realtà è vero, facciamo la mossa, ci facciamo sentire, però in realtà quello che rivendichiamo è un cambiamento della nostra quotidianità. E questo cambiamento della nostra quotidianità non può essere una cosa sporadica, deve essere una cosa che si sviluppa giorno per giorno. In parte in quel spirito di creazione di laboratori attivi che diceva la ragazza che è intervenuta prima, e andando a sviluppare altre iniziative, altrimenti faremo qualcosa di bello e poi dopo sfumerà
qualcosa di carino,
diventerà qualcosa di carino,
carino.
Thank you. se qualcuno avrà qualche domanda per me, sono disposto a rispondere. Chiudo semplicemente dicendo che da noi in Africa si dice che la mente umana è come un ombrello, può solo funzionare se lo apri. Noi l'abbiamo aperto.
Ringrazio Fabian, che ho visto combattere in varie situazioni, ed è uno che non si perde l'animo, e lo dimostra il fatto di come è vestito. C'ha una maglietta di Obama che è favorito, ma il cappellino del Bologna, che si muove. Ci sono anche battaglie che si cominciano anche se le possibilità di salvarsi sono molto poche. Anzi, sono quelle più. Va bene, qualche altra domanda? Anche più leggera, tipo non ti posso se Dio esista.
Io sono Roberto, essere uno degli studenti che sono partecipato alle piante, sono scritto a 4 giorni. Potrei essere uno studente che ha partecipato a quelle che sono le piazze che si sono costruite qua a Bologna, e cortei insomma che ci sono stati, sono anche uno delle migliaia di persone che l'ottobre scorso andò a riprendersi il laboratorio Crash dopo che era stato sgomberato. Sono uno degli occupanti attuali. Innanzitutto devo salutare Stefano, perché c'è già stato modo, come anche anticipato, di vedersi. Anzi, è bello che ci si riveda ogni volta in queste situazioni, insomma, i spazi occupati, le aule occupate. A questo punto, se la scommessa è quella tra 4 mesi, diciamo anche più spesso, probabilmente ci si vedrà. E niente, io volevo un po' dire, spiegare quella che è la situazione dello spazio, ma perché credo sia anche sintomatica, perché oggi il laboratorio Crash si trova adesso un'altra volta sotto sequestro, quindi si vorrebbe chiudere questa esperienza. Io però, di fronte anche a questa situazione qua, c'è anche un sogno che ho visto un po' concretizzarsi anche in quella che è stata la piazza che tutti noi abbiamo condiviso il 30 del mese scorso, perché lì secondo me abbiamo forse fatto in Giulia per la prima volta come il famoso mostro unico. Dall'altra parte lo possiamo essere anche noi, insomma, per chi sta al governo, per chi sta lì. E secondo me proprio questo, se non solo un sogno, è anche una scommessa che in qualche modo ci abbiamo davanti, perché proprio all'interno di quella piazza c'è stata la capacità di non essere solo movimento dell'università, di non essere solo momento della scuola, movimento della scuola superiore, così, ma anzi c'erano anche tutti altri pezzi di città, hanno aderito tutte le realtà, noi stessi abbiamo aderito all'iniziativa, quindi c'era proprio tutta quella composizione che rischia di diventare quasi un mostro per chi ci governa, un mostro per Berlusconi. E abbiamo anche visto che uscita ha fatto ultimamente le ritirate un po' rocambolesche, a cui è stato costretto da quello che si è formato all'interno di quelle piazze, insomma, quindi ho le esitazioni, insomma, i colpi d'arresto. Io la cosa che volevo dire è che secondo me quello che si è visto in questi mesi, a partire dall'università e dalle scuole, è stato non solo come studenti essere attivi, riprendersi in mano il proprio futuro, ma addirittura saper iniziare a insegnare anche ad altri pezzi di città quella che è la capacità di mettersi in gioco, mettere in gioco i propri corpi, di rilanciare in avanti per iniziare a far sì che già a partire da quelli che sono questi luoghi, da quelli che sono tutti gli luoghi all'interno della città in cui ci si vuole mettere in gioco, si sa auto-organizzarsi, autogestirsi, la capacità appunto di insegnare ad altri pezzi di città che se è dato, se la volontà è quella di non pagare la crisi all'interno dell'università, oggi forse si aprono anche nuovi orizzonti per questa crisi, non pagarla da nessuna parte, non solo quando siamo dentro queste mura, quando siamo all'interno dell'università, ma quando dobbiamo cercare casa, quando dobbiamo cercare luoghi di aggregazione e quant'altro. Bene, volevo anche un po' stuzzicare su questo, perché sono sempre più convinto che stia proprio nella capacità di liberare percorsi culturali,
di far circolare i saperi, ma così come anche quello di conquistarsi negli spazi nostri, come si è fatto con questa aula, come si spera si continuerà a fare in futuro, che ribalta un po' anche quella che è l'agenda del movimento che ha già parlato tanto, il movimento di cui forse oggi si può iniziare a parlare come qualcosa di più esteso che riguarda tutta la società e non solo le scuole, le università, come ci vorrebbero farci credere, un movimento non fatto da quattro facinorosi, ma da un'incredibile ricchezza di persone che decidono di mettersi in gioco e di lottare. Io credo che riparta da qui, da quella che è la difesa delle battaglie che abbiamo costruito, dalla difesa di quelli che sono gli spazi sociali che oggi esistono e soprattutto dalla speranza che si vedano moltiplicarsi questi ruoli, questi luoghi che oggi fanno da argine al fascismo, fanno da argine al razzismo, fanno da argine a chi vorrebbe costringerci tutta la vita ad abbassare la testa, a rinunciare a sapere, a rinunciare a liberare la nostra cultura e poi a condividerla con gli altri. Quindi volevo un po' stuzzicare su questo.
Ma cerco molto brevemente di rispondere, perché l'intervento non è che poi ci sia una risposta, sono tutte cose molto sofferte, molto sentite. Oltretutto io mancando da un anno e mezzo da Bologna non voglio neanche poi dire di conoscere la situazione, però torno indietro, no? A quello spettacolo del crash, non so chi c'era di voi. Allora, mi viene da dire che se voi mi aveste chiamato al crash a fare un comizio politico avrei detto di no, con tutta la simpatia che avevo per voi, perché non vedevo neanche a cosa serviva, non sono capace io, forse non serviva a voi. Noi al crash cos'è accaduto? Che si è visto che non è solo importante occupare lo spazio, ma è molto più importante forse sapere cosa si fa dentro questo spazio. E quella sera lì il crash ha fatto qualcosa di culturale che non poteva essere fatto in nessun altro spazio di Bologna. Questa era la cosa importante, no? E questo mi è sembrato politicamente più importante forse di una bella assemblea, a me, insomma, cioè è stato fatto qualcosa nato dal lavoro di un grande artista che aveva lavorato a Bologna, Andrea Pazienza, con delle musiche, con delle diapositive, con una storia dolorosa, quindi una riflessione molto crudele, molto vera su qualcosa che ci siamo un po' lasciati da parte, che è il dramma dell'eroina, dell'inizio del dramma dell'eroina in Italia, uno straordinario pezzo di libro, anche se non racconta più. E quella sera noi abbiamo dovuto fare, se tutti ricordi, due spettacoli, perché non c'erano solo gli abitué del crash, c'era della gente di Bologna che forse non frequenta spesso i centri sociali che è venuta a vedere questa cosa. Questo mi piacerebbe vedere in un centro sociale, e c'è l'intifada a Roma, ad esempio, conosco Forte Prenestino, ci sono questi centri sociali. Qualcosa che fa una proposta culturale, oltre a farne tante di giuste e di più improvvisate, e che fa entrare della gente e fa qualcosa che altri spazi culturali, per pigrizia o per impossibilità, non possono fare. Quindi in questo senso è importante occupare degli spazi, è molto importante farci qualcosa ed è molto importante farci qualcosa di cui si sente in bisogno. C'è qualcosa che in altre parti è negletto o combattuto. Questo che credo che valga per Bologna e per tutte le altre città. Conquistarsi degli spazi e non farsi soltanto delle lamentele o dei ghetti, anche se c'è un fattore di protezione, di stare insieme che è necessario, ma di farsi veramente cultura, perché quando si fa una bella cosa che sia un grande teatro in un centro sociale non vuol dire, se è fatta bene è una bella cosa che resta anche in un centro sociale. I grandi teatri pagano di più, però insomma, va bene. E io ho visto delle cose straordinarie nei centri sociali, altre volte mi sono annoiato, ma mi sono annoiato molto anche in grandi teatri. Quindi tante occupazioni e tante serate come quella, ma con altre persone, non con me. Perché quella sera lì proprio si vide una Bologna, stare insieme, era bello, insomma, io non credevo che esistesse. Purtroppo poi il giorno dopo me ne sono andato, ma questo fa parte del mio percorso personale che non ha niente a che fare con le cose belle che comunque, i bei ricordi bellissimi che ho visto di Bologna. Parlo come se fossi già morto, però insomma.
Ma facciamo che c'è già un appuntamento tra 8 mesi, aspettiamo di nuovo.
Sarò lieto di venire sotto l'egida, come ha detto Gellini, del centro sociale di Crescia. Sotto l'egida di Crescia, sa neanche l'italiano. Guardami negli occhi.
Poi che siamo distanti. Forse. Perché non c'è stata una risposta a reazione così forte invece quando c'era bisogno di manifestare contro la guerra o contro il razzismo o a favore dell'ecologia? Allora mi chiedo, le risposte, due risposte che mi hanno venuto sono molto tristi, però sì, spero che ci sia una risposta felice. O perché siamo interessati solamente alla scuola, a cambiare solamente la scuola, oppure perché siamo trascinati da un qualche entusiasmo che sconfina nella moda, si sta trasformando in un movimento, non so, e quindi dico, può nascere da questo tipo di entusiasmo così specifico un cambiamento efficace e duraturo.
È una domanda a cui potete rispondere voi più di me, perché io credo che invece ci sia stata un movimento di opposizione alla guerra in Iraq, ci siano state molte, ci siano molte associazioni in Italia che si occupano del problema del razzismo, per me è una, e che ci siano dei movimenti ecologici seri, che ci sia emergency, che ci sia medicina senza frontiere. Non mi porrei il problema se in una cosa c'è una piccola inerzia, tu la chiami moda, insomma, ma qualcosa che dà il piacere di stare insieme. Io credo che non si debba confondere i movimenti con quello che appare. Ci sono dei momenti in cui alcuni movimenti brillano per un istante, no? C'è stato un periodo che anche il movimento non global ha brillato, quindi aveva una grande visibilità presso la stampa, poi l'ha perduta, però emergersi Medicina Senza Frontiere, per cui io, ad esempio, lavoriamo, o Amref, esistono ancora. Ci sono dei periodi in cui gli eventi sono tanti e queste cose scompaiono. Nei momenti in cui scompaiono, alcune persone che fanno le cose soltanto se ci sono i riflettori, scompaiono anche loro, ma quelle va bene se le... anche se se ne vanno. In questo momento si parla molto di questo movimento, è una buona cosa, arriverà il momento che probabilmente brillerete di meno e lì si vedrà, non sarete più forse sulle pagine dei giornali, dovrete conquistarvi voi l'informazione, non ci saranno più i riflettori puntati, è successo già. Lì si vedrà chi veramente ha voglia di andare avanti e chi lo faceva per moda. Io non credo che chi mollerà, mollerà perché è passata la moda. Chi mollerà, mollerà per ragioni personali serie o perché, come succede sempre, le idee sono diverse, quindi qualcuno non si riconosce nel movimento. Però continuo a dire che, cioè, che dire il fatto che ci interessiamo solo di scuola, voi vi interessate del vostro futuro, e in mezzo al discorso sulla scuola c'è che un giorno sarete classe dirigente, politica, primi ministri, no, non è poco, non è molto sorprendente. però in cosa possiamo sperare, in cosa posso sperare io? Dirò una cosa un po' patetica, ma noi che pure abbiamo lottato tantissimo, a me piacerebbe molto esserci tra 20 anni, non come il premier che dice che vuole vivere fino a 120 anni, può anche darsi che ci riesca, ma sarà sempre infelice come adesso, perché non è un uomo felice. Io gli auguro di essere felice se si toglie dai coglioni e va su un'isola. Un uomo che si vergogna di essere vecchio non è una bella cosa, no? Che dice, che si vanta di non aver mai letto un libro. Tutti hanno il diritto di non aver letto un libro, ma non vantate. Vabbè, lasciamo da parte questa cosa. Comunque quello che tu dici per noi è importante, la sua, no? Per voi è importante, le sono le vostre idee, che sono, cioè, non vedo che cosa ci sia più importante, la vostra anima, perché qui si tratta proprio della vostra cultura, di quello che sarete e di quello che potrà cambiare. Ad esempio, se nascerà una classe politica diversa da questa, io lo spero, perché in questa io non ho più nessuno, con alcune piccole eccezioni personali che sono infatti di sindacato. Credo che sia la classe politica peggiore del dopoguerra.
In modo un po' egoistico, però ho sempre avuto una curiosità che non sono riuscito ad approfondire. Ti andrebbe di delineare un po' il rapporto che hai avuto tu con il cinema, che ci sono stati discorsi bellissimi, però ho sempre avuto questa curiosità, se ti va di parlarne, di raccontarci un po'.
È più che legittimo. Allora, io ho fatto un film e non me l'hanno distribuito, quindi penso di così. Ho avuto la fortuna di lavorare con Dario Fo, con Pasqualino De Santis, però ho fatto forse un atto di presunzione, ho pensato di fare un film, perché con la mia esperienza di scrittore forse non ero pronto per fare un film, quindi ho fatto un film molto nervoso, forse non brutto più di tanti altri, ma non avevo fatto i conti con qualcosa che è il mercato del cinema, che è immensamente più difficile del mercato dei libri. E il libro, più o meno una volta che è scritto, si sa che arriverà in libreria, più o meno svantaggiato, come tu mi insegni. Anche un bel film, diciamo, un mio amico che ha fatto un bellissimo film, 4 anni che non riesce a farlo uscire in sala. Quindi questo aspetto del cinema a me terrorizza, perché mi hanno chiesto dopo di fare dei film, ma io non ho il potere contrattuale di imporli, e quindi lavorare 1 anno e mezzo e poi vedere il mio film che non va nelle sale perché un deficiente di un distributore dice nei film comici il protagonista non muore, e solo su questo, perché Dario Fo moriva nel film, ecco, e questo mi fa pensare male. E io credo anche un'altra cosa, io sono un cinefobo, cioè non vado molto al cinema perché sono inattuale. Io sono rimasto a Kubrick, quando è morto Kubrick per me il cinema è finito, è molto un merito nostro, se mi non assisto. No, ma non lo faccio, non me ne vanto, anche se io rivendico che la cultura sia leggere libri vecchi, quindi. Mi piace moltissimo l'onnipotenza del film, però mi dà anche un po' fastidio, perché c'è anche un rapporto di contrapposizione tra scrittura e cinema che è molto paradossale, cioè tutto quello che è facile nella scrittura è difficile in un film, tutto quello che è difficile nella scrittura è facile in un film. Ti faccio un esempio: se io scrivo ed entrarono 500 elefanti, ho scritto, se devo fare un film, poi a cartoni animati, e i cartoni animati sono serissimi, oppure sono Spielberg, no? Quando facevo il film con Dario, io preparavo un lungo dialogo dove dicevo tu devi dire questa battuta, devi dire ma adesso che siamo giunti a questo punto io dovrei tornare, e Dario diceva sì, però potrei anche fare questa faccia, e Dario facendo quella faccia mi faceva capire quanto la mia battuta era inutile, verbosa e in giù. Quindi c'è questa cosa, c'è una cosa che non mi piace nel mercato dei film italiani, è un pochettino di egoismo anche superiore a quello di competizione, anche superiore a quello che hanno gli scrittori, che pure a volte qualche coltello se lo tirano, però il mercato dei libri è un mercato abbastanza misero rispetto a quello dei film. Allora, non ho mai visto, con varie eccezioni come Moretti, i cineasti italiani e stranieri, insomma, specialmente in Italia, aiutarsi e dire lascio una sala magari a quel film. Allora io dico sempre, e sono sincero, se io a Natale vedessi che ci sono soltanto 5 libri e uno il mio, io mi vergognerei, anche perché l'altro sarebbe l'ESPA. Che vantaggio è? Mi farebbe un po' schifo, ne venderei tanti, ma non sarebbero vendite vere. E invece in Italia succede questa cosa, che poi a Natale o in certe occasioni ci sono 5 film, e anche autori che si dicono moderni di sinistra e non hanno nessun problema a occupare 50 sale e a non preoccuparsi. Quindi forse bisognerebbe cominciare un po' a discutere di questa cosa. Questa è una cosa che mi dà fastidio, molto fastidio, e l'ho anche detto ad alcuni registi. C'è questa lotta un po' selvaggia. Tra i libri ci sono altri problemi, ma non questo. Direi che la lotta sul mercato dei libri è per metà leale e per metà fasulla e deviata dalla potenza economica, dalla pubblicità. Nei cinema, nei film è abbastanza una lotta impari, cioè tra la potenza delle mezzo, dei distributori. Ecco, su questo credo che molti registi italiani, anche moderni e progressisti, facciano molto i furbi, e questo mi allontana un po' da loro. Con delle lodevoli eccezioni, che sono Moretti, che ha fatto la Sacca, Amedeo che produce, ma in realtà c'è un grande egoismo, un grande arrivismo, e questo fa sì che sia diventato un po' cinefobo. Però ogni tanto vado a vedere, ho rivisto 3 giorni fa Shining, e non ho rivisto. Un film poi ha una capacità di entrarti dentro con la parola, con l'immagine, però Kubrick mi viene da dire che è un artista, poi mi viene da pensare che è un regista, prima un artista poi un regista, mi viene da pensare poi, allora dico è un bravo regista, mi viene da dire, però è anche un artista, artigiano. Kubrick al giorno è un artigiano, non era un fotografo. Io finisco per parlare sempre di lui, di Kurosawa e di Totò. Se voi mi dite i fratelli Coen, io vorrei scrivere un libro, manuale di conversazione per argomenti che non si conoscono, perché io, frequentando qualche volta gli ambienti dei miei simili, degli scrittori delle cose, gli scrittori parlano molto di televisione, molto di cinema, chiunque li voglia fare, e io se dico che non guardo la televisione, soprattutto perché racconto un episodio per cui ho rischiato di essere picchiato da Massimo Giletti, la televisione la vedo pochissimo, dico allora sei uno snob, eh? C'è una fase di Massimo Giletti qua. E mi dicono sei uno snob, e questo mi fa molto incazzare, perché forse lo ero all'inizio. Se io dico che non la guardo, non la guardo, basta, ho la lettera. Lo rivendico come qualcosa in più, ho poco tempo, tra 60 anni morirò e voglio leggere ancora molti libri. Ecco, ho perso il filo. E la seconda cosa era, no, Giletti non l'ho già detto. Ah, ecco, invece sul cinema ho imparato che ci sono 5-6 frasi che tu leggi la trama del film e poi hai 2-3 frasi e dici tipo sì, è il loro film più maturo. Sì, però è un film molto americano. Oppure dice, beh, insomma, sai, quando hai degli attori di quel calibro, se uno ti chiede chi sono gli attori, sei nella merda. Però io sono stato tutta una sera a parlare dell'ultimo film dei Fratelli Coen senza averlo visto, e alla fine, insomma, tutti mi guardavano per dire, cazzo, se ne intende bene. quindi c'è, sto facendo delle battute, no, la cosa su Massimo Giletti la voglio raccontare, lui non c'entra poverino, che ero a mangiare in un ristorante con una mia amica intelligente, brava, bella, eccetera, progressista, e a un certo momento lei mi fa così: sai chi c'è? Dico, c'è Massimo Giletti. E io dico, e chi è? E allora non lo conoscevo, e lei mi dice, non sai chi è Massimo Giletti, sei uno snob, sei un dandy, fai finta di non sapere. Dico, ti giuro, non so chi è. Dopo due minuti mi sono rotto i coglioni e ho detto, senti, io non so chi è Massimo Giletti, tu sai che faccia ha Conrad? Sì, perché ho visto una sua foto. Ma io non ti rompo i coglioni perché tu non leggi Conrad o non sai come ha la faccia Conrad. E poi chi cazzo è Massimo Giletti? In quel momento si sa che nei ristoranti ci sono dei momenti di silenzio. E nel ristorante c'è stato un momento di cielo. E se in quel momento Massimo Giletti si alzava e diceva, lei è uno stronzo, perché deve dire questo? Io avevo torto, avrei dovuto subire un rimbrotto da Massimo Giletti. Poi me l'ha fatto vedere, adesso so chi cazzo è. Quindi tutte le volte che uno mi dice, hai visto? Io dico, no, lo conosco benissimo, è bravissimo, ma non l'ho visto. Però sotto questo scherzo è questa cosa un po' ricattatoria che spesso... la televisione non mi piace, anche perché in televisione ci sono alcune cose che non si dicono mai, che sono mi scusi, no? Mi sono sbagliato e di questo argomento non ne so un cazzo. Mortale di fare finta comunque di dover dire la propria su tutto, no? È quello che crea poi dei disastri culturali, perché tutti dicono nel modo migliore le cose che non sanno, ecco, quindi questa è la frase. E questo va un pochettino, cade nella conversazione quotidiana, per cui non possiamo dire e voi cinefili siete un po' pericolosi, non hai visto il decalogo di sto per dire Boniek, aiutami, il decalogo di no, ne ho visto uno solo, va bene, mi è piaciuto, non l'ho visto, ecco. Ed è l'equivalente, poi a volte capire, allora dico, non hai letto il Gargantua di Rabelais, però io mi rendo conto, mi vergogno subito. Quindi è questo appesamento culturale della televisione in cui bisogna dire che si sa qualcosa, e ovviamente i dibattiti sono questo, sommare cinque incompetenze in un'unica incompetenza. Normalmente c'è solo uno. E faccio un esempio, il mio amico Maurizio Maggiani, scrittore, che doveva andare a Maurizio Costanzo, mi telefonò dicendo ci vado o non ci vado. Ho detto, ma vacci, era l'inizio della coppia, mi telefonò piangendo e disse, ho parlato di divorzio e non sono sposato, e c'è un esperto di castori, e io ho parlato di castori e non ne so niente. E alla fine poi Costanzo prese il libro di Maggiani e disse, ah, e poi vi volevo dire che questo signore che parla di castori è anche questo disprezzo un pochettino per i libri. È un discorso lungo, insomma. La televisione odia i libri perché? Perché sa che i libri durano più di lei, che sono più profondi, che ne ha bisogno. E smettetela di credere a questa bugia che viene ripetuta sempre in televisione. Sono due bugie che vengono dette a te. Uno, gli italiani non leggono, leggono nella media europea. Gli italiani leggono molto meno di quanto vorremmo, i giovani non leggono, non è vero, i giovani leggono nella media europea e leggono molto più degli adulti in Italia, e soprattutto le donne leggono molto molto più degli uomini. Sapete? Sapete chi non legge? Il 50 e 60 dei maschi, c'è la mia generazione, sono quelli che leggono. Non è vero che i dati di vendita dei libri sono nella media europea. tutti vorremmo che i libri vendessero 5 volte tanto, ma da anni non arretrano, e intanto sono nati la televisione, gli audiolibri, le cose. Questa è un'orrenda bugia televisiva. Non è vero che in Italia ci sia, non ci siano dei lettori appassionati, forti, sono molto meno di quanto vorremmo, ma è lo stesso discorso che io sento in Francia, in Germania e anche nei paesi scandinavi, dove pure li leggono un pochettino più di noi.
C'è qualcuno che vuole intervenire?
A me piace moltissimo La compagnia dei Celestini. Io mi sono chiesto più volte quanto la nostra situazione, quella di essere adesso qui nell'università tutti assieme, possa trasformare molti dei nostri migliori giocatori di pallastrada in giocatori professionisti. E una paura grande è quella di dire, il film di cui parlavi, io sono riuscito a vederlo, per me è bellissimo.
Shining.
Non proprio quello, sì, il tuo. E lì c'è il fatto, la cosa più bella è che la storia è fatta da tre generazioni che sono in comunione, che comunicano l'una con le altre. A noi adesso questo manca molto, perché i veri campioni di pallastrada si rifugiavano dove c'era più chiasso, per poter ancora comunicare e giocare. E allora, pensando anche a un'altra cosa, cioè sto cercando di mettere troppe cose assieme, io penso anche, Ricci è uno che anche in TV fa molte cose.
Chi?
Ricci.
Ricci lo conosco.
Appunto, per cui la cosa che mi viene da dire è, non c'è più un'appartenenza, dove finisce, dove possiamo creare il nostro campo di pallastrada? Lo so, almeno l'ho fatto ridere, per una volta è lui che ride.
Tu hai stuzzicato un nido di metafore che sono uscite tutte proprio. Allora io cerco di decifrare, per chi non ha letto La compagnia dei Celestini e non voglio sapere chi è, ma domani provveda, la pallastrada è, non l'ho inventata io, è il fatto che una volta nei paesi, forse anche a Bologna, i ragazzi giocavano a pallone per strada, quindi metafora di libertà, di regole, dico bene?
Sì.
Quando tu dici che temi che alcuni diventino giocatori preferiti, vuol dire che alcuni qui del movimento diventino onorevoli più o meno, questo, o leader?
Sì, o che lo facciano per non per prendere una parte, per indicizzare delle persone.
E questo è possibile.
Perché
però
penso che sia lo stesso motivo per cui tu hai paura della tecnocrazia, o dici io me ne sto sui libri e non uso la rete.
No, io la rete la uso.
Sì, però non con quell'ottica di, se non ho capito male.
Non lo so, io sinceramente non vedo molte facce da onorevoli tra di voi, però voi no. Però è vero che dal 68 al 77 sono nati tantissimi che sono saltati dall'altra parte, che sono diventati onorevoli, ma anche questo non è un argomento che si può, appunto, quando poi i riflettori non brillano più e ognuno ha le sue motivazioni. Qui c'è, ci può essere tra di voi qualcuno che segretamente aspira a diventare il nuovo ministro dell'informazione. Ma non credo di debba spaventare questo, no? La vostra battaglia la fate ognuno con la sua motivazione. Questo è quello che ho capito. Dopo dovresti ripetermi, la parte dopo non l'ho capita molto.
La difficoltà di unire davvero tre generazioni come...
Ma ragazzi, qui ci sono tre generazioni.
Sì, ma
io,
conoscendosi realmente...
c'è Fabian, ci sei tu, c'è Ispido. Sinceramente io non è che... Allora ti faccio l'esempio dei libri. Che cos'è la cultura? Io quando leggo un libro veramente non penso all'anno in cui è stato scritto. La sua magia comunque mi colpisce, e poi dopo, quando lo vado a studiare bene, vedo se è dell'Ottocento, del Novecento, ma nel momento in cui apro un libro di Conrad, per me è stato scritto ieri o leggo Lolita, o leggo Philip Dick, mi sembra scritto addirittura da un rettiloide, da qualcuno che vive nel... E quindi il tempo della cultura è diverso dal tempo della quotidianità. Quindi è possibile che nella tua cultura ci siano delle cose che hai scoperto ieri, l'ultimo gruppo rock, ci sia qualcosa che tu hai conosciuto un po' di tempo fa, e poi che la sua cultura sia segnata da dai film di Kubrick, no? È una specie di percorso geologico del sapere, è l'Alef, è la varietà meravigliosa. Dentro la varietà meravigliosa della cultura di ognuno di noi ci sono delle stratificazioni di tempo, di racconti che sono stati fatti da scrittori che hanno ascoltato altri racconti, no? E questo è il bello della cultura. È naturale che dentro di te, quando apri un libro, ci siano 10 generazioni, perché lo scrittore che tu leggi si è nutrito di altri scrittori che si sono nutriti di altri scrittori, e tu fai il paragone tra il libro che hai letto e un libro che hai letto di uno scrittore più giovane. Quindi questo non è poi così difficile. La televisione, in questo senso, a volte, non sempre, è uno schermo, in questo senso, che fa sembrare tutto quello che dice lei detto per la prima volta. Mi spiego? Tu vedi una cosa in televisione e dici: è la televisione che ha detto questa cosa la prima volta. Racconto un aneddoto, poi forse chiudiamo, perché vi spiego questa cosa qui. Una volta al seminario a cui partecipa la bravissima allieva che vi ha raccontato questa parola, io feci la mia solita tirata contro la televisione, a volte esagero, diventa anche un po' paranoico, quindi forse avevo esagerato, e un ragazzo con gli occhiali disse, con le stimmate un po' del televisivo, disse: mi dispiace molto, professore, mi chiamo professore, che lei odi così la televisione, perché la televisione ha dato al mio immaginario il più bel regalo che gli aveva, parlato così, al mio immaginario. Parlava così. E lui disse che è un film che si chiama Blade Runner, tutti l'avete visto, che ho visto un mese fa, e specialmente una scena di Blade Runner che tutti voi forse conoscete, che è quella.
Visto.
Esatto, visto, no. Qualcuno non sa che cos'è Blade Runner?
C'è qualche male.
Allora io dissi a questo ragazzo, anzitutto anch'io ogni tanto vedo dei film in televisione e mi piacciono, poco però, ma tu dai alla televisione un merito che in fondo è probabilmente di essere l'ultimo anello di un percorso culturale molto molto complicato, e il merito lo dai alla televisione. Allora questo film, Blade Runner, è tratto da un libro che si chiama Gli androidi sognano pecore elettriche, che forse qualcuno ha letto, di Philip Dick, grande scrittore visionario di fantascienza. Il libro secondo me è anche più bello del libro, e quindi c'è già un primo passaggio, una generazione vogliamo chiamarla. È un libro che ha ispirato questo film. Per fare questo film ci sono voluti dei bravissimi sceneggiatori, gente che ha a che fare con la parola, che quindi ha letto molti libri. La scena che piaceva molto a questo ragazzo è quella che dice: ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Nel libro non c'è. Philip Dick in un'intervista dice che fu aggiunta poi insieme allo sceneggiatore, ispirandosi niente meno che al Bateau Ivre di Rimbaud. Andate a leggere il Bateau Ivre di Rimbaud, che dice: ho visto, ho visto. Scritta da Rimbaud a 20 anni, senza avere mai visto il mare, quindi il battello, quindi pensate alla prima versione. Un altro passaggio ancora, quindi era un altro scrittore che aveva parlato a un altro scrittore. Non è escluso, anzi è molto probabile, che nell'usare questo, chiamiamo solamente questo ritmo, questa cadenza, questo tormentone, Bateau Rimbaud si fosse ispirato al Gilgamesh, dove c'è esattamente un ho visto, ho visto, ho visto il paradiso. Quindi voi vedete che appare solo l'ultima parte sullo schermo, ma c'è tutto un percorso complicatissimo di scrittori che parlano ad altri scrittori, di vite complicate, di sofferenza, stiamo parlando di Rimbaud, di Philip Dick, di cui tu vedi solo il risultato finale. Allora sarebbe bello quando noi vediamo un prodotto culturale, brutta parola, che in qualche modo cercassimo, oltre al momento di consumarlo, di capire che storia profonda ha dietro, e così capiremmo che ogni prodotto culturale ha una storia, ha una genealogia, viene molto da lontano. Se no si finisce, come qui la chiedo, come per le due signore e me, che io ho visto in una libreria, era uscito appena il film di Karen Blixen, tratto dal libro di Karen Blixen, La mia Africa, e una signora commentava: ma guarda, è uscito il film un mese dopo, hanno già il libro. Che non è grave in sé, però è un atteggiamento di pensare che non possa esistere qualcosa prima della televisione. Un buon lavoro culturale che potete fare è, quando vedete una cosa che sembra detta per la prima volta, informarsi. Io recentemente faccio finta di essere moderno, c'è un cantautore che si chiama Nick Cave, che piace molto a mio figlio, mi ha fatto vedere i testi di Nick Cave e io gli ho fatto una bellissima figura, perché ho detto: guarda che questo testo di Nick Cave è preso pari pari da un testo di una scrittrice americana, si chiama Flannery O'Connor. E mio figlio per la prima volta mi ha guardato con un periodo, ma è proprio una testa di cazzo. E quindi io ho imparato a conoscere meglio Nick Cave. E poi dopo in un'intervista lui ha detto: è vero, io sono Nick Cave, lo conoscete, no? Meglio di me, è uno scrittore moderno, è una specie di vampiro. Beh, lui ha una grande ammirazione per questa scrittrice americana straordinaria, che ha inventato praticamente il pulp molto prima di Tarantino e degli altri. Quindi, se vi piace di te, andatevi a leggere Flannery O'Connor. E chiudo in inglese, buon le.
Alle ore 16:30, ma sopra